Laudetur Jesus Christus.
Semper laudetur.
Ave Maria, carissimi teleradio ascoltatori di Teleradio Padre Pio, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale in uscita la domenica successiva. Oggi con me c'è il carissimo Antonio Farina. Ave Maria Antonio, grazie per essere qui con
Ave
noi.
Maria, grazie a voi tutti per avermi invitato.
E buon onomastico perché oggi è Sant'Antonio da Padova.
Grazie, grazie di questi auguri. Ecco, porto questo nome, è così bello e veramente sono onorato, ecco, di portare il nome di Frate Antonio, di Sant'Antonio di Padova. Grazie.
Bene, allora, come sapete, Antonio, che è anche amico e collaboratore non solo del settimanale, ma anche di Radio Buon Consiglio, cura la rubrica Fede, Fede Scienza, Fede Ragione, insomma, del settimanale. Perché, come sapete, la nostra fede non è contro la ragione, ma eleva la ragione, insomma, perché la fede, che è una virtù teologale poi, va oltre la ragione, va oltre. Elevandola però, non negandola, perché noi non crediamo perché è assurdo, crediamo perché è ragionevole. Quindi il progresso scientifico, vero e proprio, non lo scientismo che è un'ideologia, è cominciato col cristianesimo, col cattolicesimo in modo particolare. Oggi senza il cristianesimo non avremo internet, per esempio, perché è grazie alla ricerca che i più grandi pensatori cristiani, veri scienziati, hanno fatto, lo stesso Galilei. Era
Esatto.
cristiano, credente, assolutamente, non avremo oggi tutto quel progresso scientifico che oggi abbiamo. Ecco, del resto oggi Sant'Antonio da Padova, il santo dei miracoli, non c'è i miracoli chiaramente possono, tra virgolette, essere provati scientificamente. In che senso provati scientificamente? Che la scienza ti dice questo va oltre la legge naturale. Ecco. Ne abbiamo una
Benissimo.
prova nei miracoli riconosciuti, per esempio, per i processi di beatificazione e di santità. Quindi vedete che non c'è niente che vada, contro la ragione nella nostra fede. Anzi, anzi, è una delle due ali che dice, Giovanni Paolo II, Papa tra l'altro canonizzato, nella sua enciclica Fides et Ratio, fede e ragione sono le due ali che Dio ha voluto dare all'uomo per volare verso il cielo. Bene, Antonio, allora,
Sì.
questa settimana di cosa ci parli in modo particolare nel settimanale e anche oggi qui con noi? Naturalmente puoi spaziare, non restare fisso solo sul tuo articolo.
Certo. Ecco, io voglio parlarvi questa settimana degli ultime scoperte, se volete, che si stanno registrando grazie alle osservazioni di questo nuovo, un paio d'anni che è in orbita, è il James Webb Telescope, è un telescopio che non si trova sulla Terra, si trova nello spazio, come il suo predecessore Hubble, e che sta regalando, è proprio il caso di dirlo, no? Sta regalando delle immagini e dei dati fantastici, ecco, fantastici, dell'universo che ci circonda. E prima di vedere però, ecco un po' le ultime novità che ci provengono dal James Webb, volevo proprio riagganciarmi a questa osservazione di apertura della nostra Esther, perché è vero, cioè possiamo dire proprio che il firmamento ci parla della gloria di Dio. E difatti, forse Dio l'ha creato proprio per questo, anzi, possiamo dire sicuramente per questo, ci ha creati non in una sfera vuota, buia, ma con un firmamento fatto di stelle, di galassie, di pianeti. Come osservava anche Don Dolindo Ruotolo nel suo commento alla Sacra Scrittura, tutto questo è un riflesso dell'onnipotenza di Dio. anche San Paolo lo dice, che nelle meraviglie della creazione noi possiamo ritrovare le meraviglie del suo artefice, del creatore. E direi che uno dei compiti della scienza, oltre a quello di aiutarci nella nostra vita, nella nostra conoscenza, non so, della fisica, della chimica, della biologia, della medicina, il compito principale, direi, della scienza è proprio quello di dare gloria a Dio. La vera scienza, appunto come il quinto dono dello Spirito Santo, serve a glorificare l'opera di Dio, serve a glorificare Dio. Questa premessa sapete perché è necessaria? Perché l'osservazione più semplice che possiamo fare è quella che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 20-30 anni, si è spalancato, possiamo dire, proprio davanti a noi, un universo di meraviglie che fanno veramente proprio esclamare anche di ammirazione, no? Perché prima che cosa vedevamo, cari amici, a occhio nudo, no? Che cosa vedevamo? Vedevamo il cielo fatto dal sole, dalla luna, dalle stelle, dai pianeti, queste strane stelle che camminano, planete vuol dire proprio astrovagante, no? Che cammino. Beh, ma più di tanto non vedevamo, quindi circa si dice 3.000 stelle si possono vedere a occhio nudo nel nostro emisfero, nel nostro emisfero boreale, e all'incirca altre 3.000 se ne possono vedere se uno sta nell'emisfero australe, in tutto 6.000 stelle che possiamo vedere a occhio nudo. Poi la fantasia degli uomini ha creato questi asterismi, questi segni, no? Zodiacali che sono un po' il frutto della fantasia dell'uomo, perché in realtà sono stelle anche molto distanti l'una dall'altra. Per esempio, faccio conto, parliamo, non so, della costellazione, per dire, dell'Orsa Maggiore, no? Quella che conosciamo un po' tutti, l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore. Queste stelle non sono tutte vicine tra loro, anzi sono lontanissime l'una dall'altra e soltanto per un effetto prospettico, no? Perché si proiettano sulla volta scura del cielo, che ci sembrano formare un carro maggiore, un carro minore, eccetera, eccetera. Ma è soltanto un effetto prospettico. Le stelle sono molto diverse sia l'una dall'altra che a distanza variabile l'una dall'altra rispetto a noi. Ecco, qual è la novità? Potete trovare su internet delle immagini bellissime che ci sta mandando il James Webb Telescope, questo telescopio. E tra altre cose, lì, lontano da noi, parecchie migliaia di chilometri dove è questo telescopio, ci sono anche a bordo degli strumenti particolari. Uno si chiama NIRCam, l'altro si chiama MIRI. Sono degli strumenti che osservano il cielo non solo nella luce visibile, no? Ma anche nell'infrarosso. Questo lo dobbiamo subito precisare perché si osserva il cielo con gli occhi, potremmo dire, di un gatto anche, no? Che è sensibile a queste frequenze. Molti animali sono più sensibili alle frequenze anche dell'infrarosso, dell'ultravioletto. Per esempio, le api sono molto sensibili alla luce ultravioletta e così trovano i fiori più belli. Noi invece
Ecco, Antonio, scusa, non ti sentiamo più. Ecco, scusate, ecco,
Vado.
Antonio, adesso ti
Sì.
sentiamo, ecco, siamo arrivati
Ah, ecco.
alle api.
Ecco, alle api. Le api, guardate un po', no? Le api hanno un sistema ottico diverso dal nostro, vediamo, no? Come se lo fate la testolina delle api, e hanno un occhio che reagisce bene anche agli ultravioletti. Per esempio, loro vedono dei fiori con dei colori molto diversi dai nostri, quelli che vediamo noi, e individuano proprio quelli fiori che contengono più nettare, dove possono succhiare più nettare, queste meraviglie, anche queste della natura, no? Proprio queste meraviglie della natura che sono le api, che che ci danno il miele, che ci danno anche delle vere e proprie medicine, ecco. E quindi l'occhio umano invece è sensibile alle frequenze che vanno dal colore rosso al colore violetto. Noi non percepiamo né l'infrarosso né l'ultravioletto, anzi tante volte no, UVA e UVB ci dobbiamo mettere gli occhiali perché per i nostri occhi sono anche un po' dannosi. Ci ho proposto e ci ho diciamo, ricordato, possiamo dire che l'occhio di Webb è sensibile anche alle frequenze dell'infrarosso, tant'è vero che i suoi specchi sono ricoperti d'oro. Pensate, ricoperti d'oro. Un telescopio grosso con un'apertura, ecco, celle esagonali, che sono ricoperte d'oro per riflettere meglio la luce infrarossa. Ma perché? Perché è stato concepito così questo telescopio? Perché cerchiamo delle informazioni che prima non potevamo ottenere dallo spazio. Una di queste informazioni è quella che riguarda, per esempio, le lontane galassie. Pensate. No, è stata avvistata la più lontana galassia dell'universo rispetto a noi, no? Qualcosa che dista da noi 14, circa poco meno di 14 miliardi di anni luce da noi. Cioè, la luce di questa stella che adesso stiamo osservando è partita 14 miliardi di anni fa. Quando si dice che l'universo era giovane, appena creato da Dio. Ma queste sono quelle cose che la scienza ci dice col beneficio di inventario. Si pensa che la creazione da parte di Dio sia avvenuta all'incirca 14,8 miliardi, 13,8 miliardi di anni fa. Allora, detto questo, che cosa significa? Significa che l'occhio di Webb scruta anche delle cose che fino adesso non potevamo osservare, per esempio gli esopianeti. Ora, gli esopianeti che cosa sono? Sono dei pianeti, come la Terra, come Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, Nettuno, Plutone, i pianeti del Sistema Solare, però si tratta di pianeti che non orbitano intorno al nostro Sole, ma orbitano intorno ad altre stelle, a delle stelle anche lontane. Pensate, nella nostra galassia, che è una delle mille miliardi di galassie che popolano l'universo visibile, beh, nella nostra galassia, che è una delle mille miliardi di galassie, ci sono 150-200 miliardi di stelle, di cui il Sole è una stella di colore giallo, sappiamo, che ha il suo sistema planetario. Intorno al Sole orbitano i pianeti, di cui la Terra è uno di questi. È il terzo pianeta, se guardiamo la distanza dal Sole, dopo Mercurio, dopo Venere c'è la Terra, dopo di noi c'è Marte, dopo di che ci sta Giove, Saturno, eccetera. Questi esopianeti, li abbiamo visti? No, ecco la bella notizia, no? Cioè questi esopianeti che orbitano intorno ad altre stelle, noi non li abbiamo visti. Anzi, vorrei consigliare a tutti di fare un'osservazione, cioè se avete un binocolo come questo che vedete alle mie spalle, questo è un binocolo con le lenti molto grandi, no? Se ne vendono altri con le lenti più piccole, se di notte guardiamo il cielo stellato, si apre davanti a noi uno spettacolo, direi veramente incredibile, no? Sembra gloria di Dio. Perché? Perché non 3.000 stelle, ma ne iniziamo a vedere con un binocolo come questo, anche con quelli più piccoli, migliaia e migliaia, forse qualche milione di stelle. Iniziamo cioè a vedere qualcosa che ci lascia sbigottiti, come dei diamanti su un velluto nero. Le stelle brillano di luce meravigliosa, anzi rivelano i loro colori. Noi a occhio nudo ci sembra che le stelle sono tutte uguali, ma c'è quella arancione, quella rossa, quella blu, quella addirittura che si chiama una nana bruna, che è marroncino, che a stento si riesce a guardare. Ma c'è una caratteristica, rimangono punti forti. Cioè, questo lo dobbiamo dire, perché le distanze delle stelle dalla Terra sono talmente grandi che anche il James Webb Telescope riesce a vedere la stella, non la superficie della stella, dovrebbe essere una stella molto vicina, per iniziare a capire che ha una superficie, ma altrimenti le altre stelle, quelle che distano 20, 30, 100, 100.000 anni luce dalla Terra, rimangono dei puntini. Figuriamoci se riusciamo a vedere i pianeti. Assolutamente non li riusciamo a vedere. Allora ci chiediamo, allora come fanno a dire che esistono gli esopianeti? Parliamo un attimo di questo fatto, perché anche le notizie che vengono date, per esempio, sui programmi scientifici, sul web, eccetera, eccetera, sembrerebbe che dice: oh, guarda là, abbiamo visto un pianeta simile alla Terra. Ma non è che siamo andati lì a fotografarlo, cioè è lontanissimo. Che cosa vediamo? Ecco, diciamocelo con chiarezza. Noi vediamo semplicemente che se c'è un pianeta che orbita intorno a una stellina più o meno vicina a noi, quando ci passa la stella si affievolisce leggermente. Questo è quello che vediamo, cioè come abbiamo scoperto gli esopianeti? Perché c'è una piccola occultazione, una piccola eclissi, no? Se volete, della stella da parte di questo pianeta, che noi con gli strumenti abbastanza sensibili che abbiamo appunto in orbita, riusciamo a misurare. Quindi quali sono quelli più che danno più tracce di se stessi? I grandi pianeti come Giove, Saturno, che sono dei giganti, no? Quando passano davanti al Sole, noi non li possiamo vedere passare davanti al Sole perché stiamo all'interno, ma qualcuno che ci guarda da fuori, se vedesse passare Giove o Saturno davanti al nostro Sole, registrerebbe un affievolimento leggerissimo della luce del Sole e dice: ah, intorno al Sole c'è un grande pianeta o ci sono due grandi pianeti. Poi c'è un altro sistema per misurarlo che è un poco più difficile da spiegare, ma si tratta di questo. Siccome anche la stella si muove leggermente, perché si tratta sempre di una rotazione reciproca del pianeta rispetto alla stella e della stella rispetto al pianeta, riusciamo a percepire, pensate un po', la variazione della frequenza della luce. Pochissimo, ma la riusciamo a misurare. In questa maniera sono stati scoperti vari esopianeti. Per esempio, è stato scoperto parecchi, 3.500 ne abbiamo scoperti più o meno fino adesso, 3.500, tutti molto diversi dalla Terra, tutti molto diversi dalla Terra. Prima di tutto, molti di essi sono gassosi come Giove, Saturno, eccetera, altri sono rocciosi. Ma anche qui bisogna dire, ma come abbiamo fatto? Per esempio, adesso è stato scoperto un pianeta battezzato Gliese 581G. Chi è questo Gliese 581G? È un pianeta roccioso che ruota intorno alla stella Gliese 581, che dista da noi 20,5 anni luce. Che significa? Anche qui, significa che la stella Gliese, che è una nana rossa, diversa dal Sole, quindi più rossa del Sole, il nostro Sole è giallo, bene, questa stella e il suo pianeta, Gliese 581G, distano da noi 20,5 anni luce. Stiamo guardando una cosa che è avvenuta 20 anni e mezzo fa, no? Perché la luce che ci arriva adesso è partita 20,5 anni fa. Ma che significa praticamente 20 anni luce? Cioè, che capiamo? Capiamo poco, no? Allora, il nostro Sole, cari amici, dista da noi 150 milioni di chilometri, no? Una bella cifra, eh? Tant'è vero che noi non finiamo arrosto come capita a Mercurio, per esempio, che è molto più vicino rispetto alla Terra, vicino al Sole. 150 milioni di chilometri significa solo 8 minuti luce. Quindi noi quando vediamo sorgere il Sole, in realtà è già sorto da 8 minuti, solo che la luce ci arriva dopo 8 minuti. Il sole tramonta, già è tramontato da 8 minuti, perché la luce impiega 8 minuti per andare dal sole alla terra. Da Gliese 581, non 8 minuti, 20,5 anni. Vedi, no? 8 minuti, facevo questo confronto, 8 minuti, 20 anni, c'è una bella differenza, no? Hai voglia, no? Quindi è vero, abbiamo visto un lieve affievolimento della luce di Gliese 581 e vuol dire che c'è un pianeta lì davanti che deve essere abbastanza piccolino, si dice 3 volte e mezzo la Terra, 3 volte la massa della Terra. Poi hanno visto anche, guardando sempre la luce, facendo le analisi, che forse lì ci sta qualche traccia di carbonio, qualche traccia di altre sostanze che ci sono pure sulla Terra. Che vuol dire questo? Che Gliese è il gemello della Terra? Boh, boh, cioè noi non lo sappiamo in realtà. Il carbonio e anche il metano si possono formare per degli eventi che sono diversi da quelli microbici che l'hanno prodotti sulla Terra. Ecco, sulla Terra, per esempio, c'è l'ossigeno perché è stato prodotto dai cosiddetti cianobatteri che milioni e milioni di anni fa erano nel mare. Ecco, e questi hanno prodotto le prime molecole di ossigeno. Oggi chi produce l'ossigeno? Le piante. Ecco, le piante, le foreste, anche la superficie degli oceani. Con questo fitoplancton producono ossigeno, anzi, noi possiamo respirare proprio perché ci sono le foreste e gli oceani che producono l'ossigeno che noi respiriamo con l'aria che ci fa vivere. Beh, su questo pianeta qua di ossigeno non è stato trovato, però carbonio e metano sì, insomma, quindi sembrerebbe simile alla Terra. Come grandezza, ecco, 3 volte la Terra non è poi così tanto grande, però non possiamo dire che c'è una traccia biologica di vita, ecco, questo no. Anzi, vi dico subito, di questi 3.500 pianeti, esopianeti, nessuno è simile alla Terra, nessuno. Allora, uno. Dimmi, Esther, no, se questa cosa può essere interessante,
Prego, prego.
perché ci chiediamo anche, ma allora perché stiamo facendo questa ricerca, no? Anzi, vi dirò di più che negli anni 30 Enrico Fermi, questo grande scienziato italiano che ha rivoluzionato la vita dell'umanità perché ha scoperto il modo di controllare la forza dell'atomo. Quindi le centrali nucleari si devono a Enrico Fermi. Questo grande scienziato diceva ai suoi colleghi astronomi che hanno detto: guarda che qui stiamo guardando milioni, miliardi di stelle, e ma chissà quanti extraterrestri ci stanno. No, perché no, la fantasia poi no, tra fantascienza e scienza. Allora Enrico Fermi se ne è uscito con un'affermazione che è stata anche chiamata il paradosso di Fermi, il quale ha detto semplicemente agli astronomi, dice, sì, ma se ci sta la gente, come dite voi, no? Che è possibile che ci sia la gente nella nostra galassia, perché non li sentiamo? Perché non si fanno sentire? Che è questo silenzio radio? Cioè, aveva capito una cosa molto importante Enrico Fermi, che in effetti la Terra può essere un unicum, cioè un vero e proprio, possiamo chiamarlo, miracolo di Dio, perché nello spazio ci sono delle condizioni completamente non idonee a ospitare vita. Pensate che di questi 3.500, solo due o tre di questi pianeti si pensa che possano essere simili alla Terra. E anche in questo caso, diciamo, non si trovano tracce di molecole biologiche nella luce che loro filtrano, della stella. Ecco. Quindi non c'è, quello che vediamo sulla Terra, un'atmosfera respirabile. E pensate un po', cari amici, la Terra perché ci appare con un vero e proprio miracolo? Perché nello spazio la temperatura è di meno 370 gradi, sotto zero, meno 370 gradi sotto zero. Se l'astronauta gli si rompe la tuta e sta fuori nello spazio, diventa un ghiacciolo nel giro di una frazione di secondo, perché la temperatura è meno 370 gradi sotto zero. Nello spazio ci sono delle radiazioni così pericolose e benefiche che anche in questo caso, se non fosse una tuta schermata, l'astronauta morirebbe immediatamente. Questo è il problema dei viaggi su Marte. Avete sentito che dicono adesso dobbiamo fare una missione su Marte? Siccome per arrivare a Marte ci vogliono mesi, e comunque quei poveracci che andranno su Marte, prima o poi, verranno investiti da un mucchio di radiazioni che cercheranno di schermare. Per esempio, pensate che sulla stazione spaziale, quando ci sono le tempeste, eruzioni che noi chiamiamo i flares solari, arrivano particelle talmente velenose che loro si devono nascondere dietro una parete di piombo. Ecco, fino a quando non sono passate queste tempeste solari. Quindi lo spazio è un ambiente assolutamente inidoneo alla vita. E la Terra appare sempre di più, anche con queste osservazioni, un vero e proprio miracolo fisico, chimico, biologico, un vero e proprio miracolo, perché a noi chi ci scherma dalla radiazione solare? Il campo geomagnetico, quello che fa andare il polo nord e il polo sud nella bussola, no? Ecco, questo campo geomagnetico fa sì che tutte le radiazioni pericolose vengano convogliate ai poli, quelle famose aurore boreali e australi, le aurore polari, questo spettacolo bellissimo. Però sono raggi pericolosissimi che noi non ci prendiamo perché vanno a finire ai poli. Se cessasse il campo magnetico terrestre, saremmo tutti morti, cari amici. Saremmo tutti morti perché non ci sarebbe lo schermo del vento solare. Quindi, un miracolo perché ci troviamo alla distanza giusta dal sole, né troppo caldo né troppo freddo. La luce del Sole è proprio quella di una stella gialla e non può essere rossa perché altrimenti è troppo grande, non può essere blu perché altrimenti è troppo velenosa. Poi ci esiste il fatto della gravità giusta. La gravità sulla Terra è proprio quella giusta per tutte le creature. Se la Terra fosse un poco più grande, un poco più piccola, se fosse più piccola sarebbe come la Luna, no? Andremmo tutti vagando, balzelloni, ma la Luna dimostra che la vita sulla Luna non c'è, è un deserto arido, assolato. Dove c'è la luce, la temperatura è più 100 gradi. Dove c'è l'ombra, poco distante, la temperatura è meno 100 gradi. Insomma, questo per dirvi che cosa sembra? Sembra che qualche entità intelligente, ecco, vogliamo dire così, da parte degli scienziati, che c'è un progetto intelligente che abbia confezionato agli esseri viventi una culla perfetta per accoglierli. Questa culla si chiama Terra e fino
Ecco, e qui
adesso. Sì, dimmi.
facciamo una cosa, Antonio, facciamo lo stacco musicale e qui,
Sì,
da qui poi riapprofondiamo. Ecco,
perfetto.
perché,
Qualche
ok,
minuto
perfetto.
di pausa,
Sì,
sì. Sì.
quindi 2 minuti e torniamo.
Sì.
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Grazie a tutti voi che siete rimasti con noi e che non avete cambiato canale. Abbiamo sentito questo bellissimo inno in onore di Sant'Antonio da Padova. Oggi è la sua festa, perché si fosse collegato adesso abbiamo con noi Antonio Farina, quindi ancora buon onomastico, che ci sta parlando, ci ha fatto, diciamo, nella prima parte una bella introduzione di come il pianeta Terra sia diverso dagli altri. E ci aiuta a capire per quale motivo è diverso dagli altri. Prego Antonio, continua pure.
Sì, ecco, e chiaramente Esther, gli scienziati, perché si sono messi a cercare gli esopianeti? Più che per rendere gloria a Dio, no? Come sarebbe giusto e doveroso fare, anche Sant'Antonio, voglio dire, no? Sant'Antonio
Sì.
si è trovato in un ambiente, facondo, no? Quando lui è andato a Rimini a predicare. Perché allora c'erano tante le eresie, no? Dei catari, degli albigesi, eccetera, eccetera, che poi eresie tipo manichee, no? E allora Sant'Antonio, che era il martello di Dio, il martello di Dio, si recò a predicare a Rimini, dove sapeva che c'erano molti eretici. Scusatemi se apro questo piccolo inciso, no? E beh, giunto a Rimini, preceduto dalla fama di santità che aveva Sant'Antonio, gli eretici del posto che fecero lo boicottarono. Cioè, praticamente dice: ragazzi, facciamo in maniera tale che nessuno vada a sentire Sant'Antonio. E beh, Sant'Antonio si trovò a un certo punto il paese deserto. Lui che era andato lì a fare cosa? A fare del bene, no? A dire ai riminesi: guardate che in mezzo a voi ci sono degli eretici che non vi annunciano il vero Dio, vi annunciano non la verità, ma la menzogna dottrinale teologica. Quindi Sant'Antonio era andato lì per fare del bene, si trovò il deserto, non fece una piega. Sapete che cosa fece Sant'Antonio? Si recò sulla riva del mare, ben in vista, perché tutti lo guardavano di sottecchi, no? Gli eretici compresi. E che cosa iniziò a fare? Iniziò a predicare rivolto al mare di Rimini. Miracolo! I pesci uscivano dalla superficie dell'acqua, tantissimi pesciolini uscivano dalla superficie dell'acqua con loro testolina, e addirittura facevano segni di assenso, cioè come se le parole del santo rivolte a loro le comprendessero. Naturalmente, cari amici, davanti a questo miracolo di Sant'Antonio, la popolazione uscì dalle case, gli stessi eretici dissero che era un miracolo, no? Si prostrarono e Sant'Antonio poté predicare in quella città il Vangelo di nostro Signore, che ci ha salvati, che ci ha salvati a prezzo del suo sangue. Questo è il Vangelo di Dio, il Vangelo che viene annunciato da Sant'Antonio anche con questo miracolo, e che ci dice che noi siamo liberi perché Dio ci ha liberati dalla morte e dal peccato. Che c'entra questo? C'entra che un miracolo ha fatto credere ai riminesi. Noi il miracolo ce l'abbiamo sotto gli occhi. Si chiama terra. Terra. È un miracolo perché nel deserto gelido o caldissimo dello spazio, cosmico, uno solo è, tra tanti pianeti, quello che porta la vita, come aveva già capito anche Enrico Fermi, la Terra, la nostra patria, la nostra madre terra, nel senso che è il luogo dove il Signore, la Terra è il centro dell'universo, perché su questo pianeta, piccolino, sconosciuto, invisibile, si è incarnato il figlio di Dio, oltre a esserci la vita di tutte le creature. Tutto l'universo è stato fatto per lui e in vista di lui, ci dice San Paolo. Tutta la creazione. Quindi la Terra è il centro spirituale dell'universo. Con buona pace di quelli che dicevano: no, ma la Terra è uno dei tanti pianeti, il Sole è uno dei tanti pianeti. Però su questa Terra c'è vita e si è incarnato qui nel seno di una vergine, il figlio di Dio. È avvenuto questo miracolo che è l'incarnazione e la redenzione. Allora, amici, che cosa dire? Gli scienziati invece guardano il cielo con un occhio, possiamo dire così, materialista, perché loro si trovano davanti a questo mistero. Perché esiste l'universo? Perché esiste la vita? E per loro è un enigma inspiegabile, sia l'esistenza dell'universo che la vita biologica, la vita. Allora si chiedono: ma vuoi vedere che la vita è un fatto, tra virgolette, normale? Tanto è vero che in tutti questi pianeti che orbitano intorno alle stelle ci sta vita a bizzeffe? Sono andati a guardare e la risposta è no, no, non c'è vita, almeno fino a prova contraria, noi non osserviamo pianeti dove ci sia la vita come sulla Terra. Poi c'è un altro fatto. Che loro vogliano andare a vedere se c'è la vita nell'universo, è un qualcosa che lascia il tempo che trova, vi dico anche perché. Parlavamo prima di distanze, no? Per andare su Marte ci vorrà più di un mese di viaggio per arrivare a Marte, che è qui, dietro l'angolo. Il Sole, vi dicevo, dista da noi 150 milioni di chilometri. La luce impiega 8 minuti per arrivare da noi a lui. Ma Gliese 581 sta a qualcosa come 200.000 miliardi di chilometri, no 1,5 milione, 200.000 miliardi, o se volete, 200 milioni di chilometri. Se noi dovessimo fare un viaggio verso questo pianeta, dove speriamo di trovare qualcuno, ci vorrebbero 700.000 anni di viaggio. Allora di che cosa stiamo parlando, cari amici? Stiamo parlando di cose che ci dovrebbero soltanto far comprendere che è nell'onnipotenza di Dio che è stato creato tutto l'universo, grazie alla sua onnipotenza, e il firmamento ci parla e ci comunica queste virtù dell'onnipotenza, della perfezione. Pensate che se anche sulla Terra qualche cosa fosse un po' diverso da quello che è, la vita sarebbe impossibile. Pensate che anche nella gravità, nelle leggi che regolano l'universo, se una costante, come la costante della luce, come la costante della carica dell'elettrone, fossero anche una frazione minima diversa da quello che sono, l'universo si annichilerebbe, sprofonderebbe nel nulla, ci sarebbe un big crunch, no? Questo che cosa vuol dire? Che l'esistenza dell'universo e la perfezione delle leggi che lo regolano ci devono, io dico ci devono, suonare come una prova dell'esistenza di Dio. E questa è la realtà, cioè è più ragionevole, come hanno notato anche alcuni scienziati che sono credenti, è più ragionevole capire che esiste veramente un Dio creatore e regolatore, come dire, che governa l'universo nella maniera più perfetta,
Oggi si
che
direbbe
credere.
programmatore.
Oggi si
Oggi si
direbbe
programmatore.
programmatore, ma perfettissimo, quindi una perfezione che non può essere casuale, no? È come se io lanciassi questa mia matita, la lanciassi in aria e essa cadesse sulla punta rimanendo in equilibrio. Questo praticamente vi posso dire che non succederà mai. Ecco, c'è una probabilità uguale a zero o una frazione infinitesima. Che probabilità c'è che lanciando una matita questa cada senza rompersi sulla punta e rimanga ferma?
Ecco, scusa, Antonio, non ti sentiamo più. Ecco, scusate, c'è un piccolo problema un piccolo problema con Antonio. Ecco, allora, nel frattempo, intanto ristabiliamo il collegamento, vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di... Ecco, Antonio?
Ecco, grazie Esther, scusami, ho
Sì.
qualche problema di collegamento.
Sì.
Comunque
Allora,
sto avviandomi
prego.
alla
Prego,
conclusione, alla
prego.
conclusione.
Siamo rimasti fermi alla punta della matita, sulle probabilità. Ecco, purtroppo si è ribloccato il collegamento. Allora, nel frattempo vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto, allora, visitate il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it e lì trovate le varie informazioni. Oppure potete telefonare o inviare un messaggio al 351-73-39066. 351-73-39066. Bene, penso che siamo riusciti a ristabilire il collegamento con Antonio. Quindi prego, Antonio, mi senti? Ecco, scusate un attimo, piccolo problema tecnico. Ecco, chiediamo a Sant'Antonio da Padova di darci una mano. Ecco, scusa, una piccola cosa, Sant'Antonio. Ecco, però, insomma. Quello che Antonio ci sta dicendo è interessante. Forse siamo riusciti a ristabilire il collegamento. Ci senti, Antonio?
Cercherò, sì,
Sì, sì,
cercherò purtroppo di arrivare un po' alla conclusione. Vi voglio
sì. Sì,
ricordare
ecco.
questo, cari amici. Ecco, che nel Salmo 24 noi leggiamo queste parole: del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo
Ecco, purtroppo Antonio, ecco. Va bene, allora, speriamo di riuscire a completare adesso,
Ecco,
ecco.
Esther, purtroppo c'ho un
Sì.
collegamento parecchio, parecchio instabile, vi prego
Non
di
ti
scusare
preoccupare, sì.
questa cosa.
Non ti
Ecco, però
preoccupare.
qui parla addirittura di universo e dei suoi abitanti. Per
Il salmo, ecco, puoi
adesso
ripetere,
è il
siamo
Salmo,
rimasti. Sì.
siamo al Salmo che dice, no, del Signore la terra.
Ecco, questi piccoli problemi tecnici. Facciamo una cosa, ecco. Antonio, se mi senti, prova a spegnere la videocamera. Dovresti consumare meno banda, ecco, quindi dovremmo riuscire a sentirti, così puoi concludere perché l'argomento è molto interessante.
Ecco,
Ecco,
purtroppo
Antonio.
credo proprio che dovrò interrompere questa mia trasmissione, però
No,
cari
no,
amici vi
Antonio.
saluto.
Ah,
Sì,
sì. Se, prova a
vediamo un
spegnere
po'.
magari.
Ecco, qui mi sembra di avere un segnale un attimino più promettente, diciamo.
Ok,
Ecco.
proviamo, vediamo se riusciamo, ecco,
Sì,
magari, ecco,
mantenendo un
sì.
po' la calma.
Sì.
Come possiamo concludere questa trasmissione? Guardate, possiamo concluderla così. Ci sono delle parole di nostro Signore che ci fanno molto riflettere. Neanche se resuscitassero i morti, crederebbero. Vi ricordate quando leggiamo delle vicende del ricco Epulone, di
Sì,
Lazzaro,
sì.
di Abramo? A un certo punto noi sentiamo Abramo che dice: neanche se vedessero un morto risuscitare, crederebbero. Ecco, cari amici, questo dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare questo, cioè dobbiamo evitare di trovarci davanti a delle cose che ci provano l'esistenza di Dio, che ci fanno proprio come nel caso dei riminesi, no? Che ci fanno mettere veramente in ginocchio e invece dare di queste cose una spiegazione irrazionale e diremo triviale, materialista, riduzionista. Questo è il grande male dell'umanità di oggi, aver smarrito Dio, voler vedere l'universo, e qui ci sarò davanti a degli enigmi insuperabili, come qualcosa che invece è un fatto materiale, casuale, assolutamente impossibile. Questo allora credo che la Madonna anche ci inviti a fare, no? Quando a Fatima dice se non cesseranno di offendere Dio. Non lo offendiamo soltanto facendo delle comunioni sacrileghe, no? Come si può pensare. Lo offendiamo anche con questa incredulità colpevole, incredulità colpevole,
Che è uno dei
perché
peccati
pure.
contro lo Spirito Santo.
Brava, esatto, è uno dei peccati, cioè impugnare la verità conosciuta. Tu lo sai che Dio esiste e che non si nasconde, dimostra in tutto e per tutto quello che può fare, come il miracolo di Sant'Antonio, ti dimostra che Lui esiste e che Lui è il nostro creatore, redentore e santificatore. Non pecchiamo contro lo Spirito Santo, perché attenzione. I peccati contro lo Spirito Santo, dice Gesù, le bestemmie contro lo Spirito Santo sono re di colpa eterna. Cari amici, riflettiamoci bene, riflettiamoci bene. Allora, Esther, finisce qua questa trasmissione. Ti
Ok.
ringrazio di avermi ospitato.
Grazie alle care suore per questo, per il servizio che fanno, questo apostolato e per la tua preziosa collaborazione e amicizia, Antonio. Ti rinnoviamo i nostri auguri di buon onomastico.
Grazie, grazie a voi tutti e un a risentirci.
Arrivederci. Grazie, Antonio, e
Arrivederci.
Ave Maria e buon
Ave
onomastico
Maria.
ancora una volta. Bene,
Ave Maria.
carissimi. Bene, carissimi teleradioascoltatori. Vi rinnovo ancora una volta, come vi ricordo, chiedo scusa ancora una volta, come rinnovare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete telefonare al 351-7339-066 e potete anche chiedere gli arretrati, oppure potete mandare un messaggio, oppure visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice per vedere tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice. Tra cui altre riviste, oltre al settimanale di Padre Pio, nonché anche oggettistica religiosa che potete acquistare per voi o per qualcuno a voi caro. E lo riceverete è www.casamarianeditrice.it, potete ordinare direttamente dal sito oppure potete scrivere un messaggio al 388-901-7433. 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it e lì poi così potete restare sempre aggiornati sul palinsesto della radio. E non dimenticate che questo prezioso apostolato è ovviamente gratuito, ma ha bisogno di mezzi umani per poter essere fatto, perché non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, quindi questi strumenti terreni sono utili. Guardate, basta poco, una tazzina di caffè. Bene, carissimi teleradioascoltatori, io vi saluto, vi ringrazio a tutti voi che ci avete seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 10:45 con la trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. E adesso restituiamo la linea alla radio per le prossime programmazioni. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.